Stiamo leggendo gli scritti di Rabash, secondo volume l'articolo Qual è il diluvio nel lavoro? Le domande potete fare al nostro sito corpo di Busteshita. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Gli scritti di Rabash, secondo volume Qual è il diluvio nel lavoro? Siamo nella prima colonna che dice prima di tutto dobbiamo. Prima di tutto dobbiamo sapere qual è l'alluvione nel lavoro. E questo diluvio era il sabotatore che sterminava tutto l'universo. Ed è risaputo che quando l'uomo inizia a fare il lavoro di dare in assoluto, allora il corpo dice perché fate questo lavoro? Qual è la logica? C'è nel fatto che tu non vuoi lavorare per il tuo beneficio, eppure devi fare sì che tu goda dalla vita, e dare in assoluto significa che tu lavorerai non per te. Qual è il beneficio che trarrai dal fatto che tu lavori e che il Bore ne goda dal fatto che tu osservi i suoi Torah e precetti che ci ha comandato tramite Mosè? Ma ti darebbe la ricompensa in cambio del tuo lavoro, cioè che tu ti sforzi nella Torah e precetti? E di questo mi dici che vuoi lavorare senza la ricompensa. Come è possibile capire una cosa del genere, lavorare senza la ricompensa? Eppure ciò va contro la logica. Eppure la natura con la quale siamo nati è il desiderio di ricevere il piacere e il godimento. E se noi ci sforziamo in una cosa, certo riceviamo il piacere e il godimento in cambio dello sforzo. E allora, questo è contro la nostra natura. E questo si chiama l'argomento di cosa, di ma. Eppure, però c'è un altro argomento che il corpo, quando il corpo resiste al lavoro di Dio, quando l'uomo dice al corpo noi dobbiamo credere nel Signore, che Lui sorveglia e conduce il mondo nella distinzione del buono e benefattore. Allora il corpo viene all'uomo e fa l'argomento di Faraone, che disse chi è il creatore che io lo debba ascoltare? Cioè gli è difficile credere nel Signore, il che significa che lui dice che è capace di lavorare per il bene di, per il beneficio di Dio, ma a condizione che se sentisse la grandezza di Dio, capirebbe che conviene lavorare per lui. Come vediamo nella materialità, che se arriva un grande, e ci sono tante persone che hanno determinato che è grande, e la mente obbliga di pensare come quelli che dicevano che è grande. Certo, come nella materialità, l'uomo è capace di servire il grande. E certo, se avesse questa sensazione riguardo alla grandezza del Signore, certo potrebbe lavorare e servire il Signore. Eppure, per quanto riguarda il Bore, non abbiamo tale sensazione. Ma come vediamo, lui è nella distinzione della divina presenza nella polvere e non c'è nessuna sensazione nella grandezza di Dio. E allora come potrebbe annullare il suo autobeneficio davanti alla, al beneficio del Signore? Perciò questi due, cioè queste domande chi e cosa, mi e ma, quando si connettono c'è la combinazione di maim, acqua. E questo è il significato dello scritto che c'era il diluvio sulla terra, per cui erano morti, cioè tutta la distinzione della spiritualità che si chiama vita era persa per quest'acqua, che sono le due domande chi e cosa, ma, mi e ma. Hanno perso lo spirito di vita della santità e sono rimasti morti, come è scritto, gli empi nella loro vita sono già si chiamano morti. E questo si chiama l'acqua del diluvio nel lavoro, che per quest'acqua erano morti nel lavoro e non potevano continuare il lavoro di Dio, per motivo degli argomenti di mi e ma, chi e cosa. Perciò è scritto nel Santo Zohar, disse Rabbi Yossi, lui vedeva l'angelo della morte che veniva con l'acqua del diluvio e perciò entrava nell'arco. Cioè il sabotatore, che è l'angelo della morte, sta all'interno di questi argomenti di ma e mi, di chi e cosa. Il fatto della salvezza nell'arco nell'arco dal diluvio, è la distinzione dell'al di sopra della ragione, che uno vuole camminare con gli occhi chiusi, cioè nonostante la logica e i sensi non comprendano ciò che ci dicono i nostri saggi, eppure si assumono la fede dei saggi, dicendo che abbiamo l'impegno di assumerci la fede dei saggi, come è scritto, e credevano nel Signore, nel Mosè, e senza la fede non c'è niente che si può realizzare nella spiritualità. E questa distinzione si chiama la distinzione di Binah, che è la distinzione di Chassadim coperti. E questa si chiama la distinzione di Chafetz Chesed, desideroso di Chesed, il che significa egli non vuole comprendere nulla riguardo a ogni cosa, dice certo questo è Chesed, grazie da parte del Bore che fa con me, ed anche se egli non vede i Chassadim che il Signore fa con lui e con tutto il mondo, ad ogni modo crede che il Santo Benedetto gli sia conduce il suo mondo nella distinzione, nella provvidenza personale del buono benefattore, come è scritto, e tutti credono che lui è buono per tutti, il buono benefattore per i buoni e per i cattivi. E questi sono i chassadim coperti, cioè nonostante non vede che sia chassadim, ad ogni modo egli crede al di sopra della ragione e dice hanno gli occhi ma non vedranno. E questo si chiama la distinzione dell'arco. E chi entra nella distinzione di Chassadim coperti e riceve tutto al di sopra della ragione, in questo luogo non c'è nessun dominio alla Sitra Achra, l'altro lato, perché tutte le domande, ciò che la Sitra Achra fa, possono avere dominio solo all'interno della ragione, eppure al di sopra della ragione. Questo terreno appartiene alla santità, perché tutte le domande seguono solo la mente esterna, eppure per quanto riguarda la mente interna, che avviene dopo che l'uomo era degno alla distinzione dell'uguaglianza e della forma, che allora merita la mente interna, e che allora egli comprende all'interno della mente interna. E vede che per quanto aveva capito che la mente esterna aveva capito che la giustizia era sua, dopo che egli merita la mente interna, vede che tutto ciò che dice la mente esterna non ha nessuna sostanza. E con quanto detto sopra, che il sabotatore sta all'interno dell'acqua del diluvio che abbatte l'uomo, il significato è che all'interno del Maim, acqua, che sono mi e ma, chi e cosa, cioè che con questi argomenti abbatte le persone. Perciò dice lo Zohar, disse Rabbi Yossi, che egli vedeva l'angelo della morte arriva con l'acqua del diluvio, perciò Noè entrava nell'arco. Il che significa, vedeva che con questi argomenti perderà lo spirito di vita che aveva, e allora entrava nella distinzione di al di sopra della ragione, che è la distinzione di Binah, che è la distinzione di chi Chafetz Chesed, che è Chafetz Chesed, desideroso di misericordia. Il che significa che vuole essere solo uno che dà in assoluto e non ricevere nulla, eppure egli sia contenta della sua parte, quanto sente il lavoro il servizio di Dio, questo già è un grande privilegio. E tutti gli argomenti che egli sentiva da me e ma, da chi e cosa, egli ha gioia in questo, che ora ha la possibilità di camminare al di sopra della ragione. Si è ritrovato che tramite questo egli si salva dal diluvio. Rav. Come facciamo a essere contenti nei tempi del diluvio? Di capire che in questi stati noi costruiamo i vasi. Questa è la domanda. Prego. Come facciamo a essere contenti e poi per quale motivo? Durante i tempi del diluvio. Rav ha appena detto capire che noi costruiamo i vasi, cioè lui aveva già risposto. E questo dipende dai miei amici che mi dimostrano che questa è la cosa che l'uomo vuole di avere, un luogo per l'esigenza. Se la società mi convince che questa è la cosa che mi porterà al piacere, per me diventa in un minuto, un secondo ha valore. Sì, tutti i piaceri durante tutta la storia sono discerniti secondo ciò che la società afferma. Se ho la grandezza da quello che mi dà la società, posso ricevere e accettare ogni cosa con la gioia. Lo scopo di uscire dall'autopreoccupazione, tutto lo sforzo di uscire da questa autopreoccupazione porta alla gioia nel caso che c'è questo ambiente che dà in assoluto, che costruisce questo spirito, non lo so. Sì, il fatto è che veramente solo se si lavora al di sopra della ragione è possibile ingioire il diluvio, dal diluvio. Altrimenti come è possibile? Se lavoriamo al di sopra della ragione esiste questa possibilità. La gioia è dal fatto che si rivelano cose che sono opposte rispetto al luogo dove dobbiamo arrivare, e per l'appunto solo rispetto ad essi è possibile andare avanti. Dobbiamo ingiuirci in questo. È possibile solo se dopo un certo tempo nell'uomo ci sono stabilizzati i valori. E questo costruisce i vasi. Per sentire questo l'uomo deve essere aperto nei confronti degli altri, deve sentire che tutti sono nello stesso processo, che si aiutano a vicenda, si sostengono a vicenda. Deve essere in una buona connessione con la società, aderirsi nelle azioni che facciamo ogni giorno, aderirsi in queste azioni che ci aiutano ad elevarci veramente al di sopra delle nostre sensazioni, e certo nella società, nella forza della società. Perché veramente solo allora si può dare in assoluto, cioè al di sopra di questi stati si può dare in assoluto. E con l'atmosfera generale che questa è la via che porta al Bore, allora che può essere più gioioso di questo. Sì, questo sforzo, che veramente questo è l'unico modo di costruire il vaso, l'unico modo di allargare la percezione della realtà, che sentiremo il Bore dentro. Solo se c'è la grandezza del Bore nella società, nell'ambiente, allora provo gioia di questo, perché in questo mi avvicino al Bore, e questa è la via della correzione. Rav, abbiamo un problema, diciamo la grandezza del Bore, la grandezza della società, possiamo sbagliarci in questo. Che la grandezza dello scopo deve essere l'adesione, questo è lo scopo, dobbiamo sempre chiarirlo, sempre rispettarlo, perché in tutte le altre definizioni la grandezza del Bore, chi è il Bore, che cos'è il Bore, non è risaputo per tutte le religioni, tutte le credenze. Bore è una cosa che, ma stiamo parlando dalla parte dei vasi, e per la parte dei vasi è l'adesione, l'uguaglianza della forma e la fede al di sopra della ragione. Questo veramente deve essere lo scopo e lo stato che apprezziamo. Quando siamo in una discesa, sì? Qui esiste il pericolo. O combattiamo come i Maccabei e torniamo alla costruzione del vaso, sì, del tempio, del nostro piccolo tempio, che lo facciamo in ogni singola discesa, perché se noi discerniamo che c'è la discesa, sono le forze della separazione che desiderano separarci. Quando sentiamo che all'improvviso siamo indifferenti, non sentiamo l'uno l'altro, ci allontaniamo, dimentichiamo e così via. E allora o combattiamo contro questo a favore dell'unione, della connessione, per portarci alla situazione dove potremo scoprirci il Bore, per portargli il compiacimento, oppure non combattiamo, non siamo capaci, andiamo d'accordo con la situazione, rassegniamoci e siamo nell'esteriorità. Qui c'è il punto, e vediamo anche nella storia un punto molto chiaro. Che dopo il popolo di Israele non riusciva a stare in questa situazione, quando arrivava la separazione non potevano sopraffare, sono usciti fuori dalla connessione, dal lavoro interiore, proprio alla distruzione e all'esilio. Però nei gradini precedenti, quando potevano connettersi, vediamo nella guerra dei Maccabei come si sono connessi. E qui vediamo anche una grande differenza proprio di base tra il lavoro di Dio, la saggezza della Kabbalah, e tra l'ebraismo e tra il giudaismo. Che il lavoro di Dio è raggiungere l'adesione, la connessione. Ciò è possibile solo a condizione che si rivela il Bore, cioè l'adesione significa portarci alla rivelazione del Bore per portargli il compiacimento, e per questo a questo è possibile raggiungere solo tramite la connessione tra di noi, solo tramite l'unione, cioè un unico principio molto semplice, un'unica azione molto semplice. O si connette, facciamo il lavoro di Dio e lo scopriamo tramite noi, o non combattiamo per la connessione, ma continuiamo come sempre con la corrente, con l'ego che cresce, con tutto ciò che succede. Non facciamo la guerra dell'unione, la guerra di Dio. E allora non abbiamo nessun avvicinamento, nessun appiglio al Boe. Non possiamo verificarlo, non dallo studio, neanche può essere che studiamo nello stesso libro. Studiamo lo stesso libro, anche quelli che combattono per l'unione, anche quelli che l'hanno lasciata. E allora diventa una cosa molto chiara. E allora è chiaro che tutti quelli che combattono per l'unione hanno bisogno di un esercito, devono avere una guerra, deve essere una cosa molto speciale, molto connesso, coeso, molto di forza. Anche se uno pensa di loro che siano una setta o un gruppo distinto, strano, sì, è così. E poi quelli che non si ingaggiano nella rivelazione del Bore all'interno della connessione, che solo questo è possibile, allora sì, sono nella religione, sì, quello che chiamiamo così. E poi da questo ci sono altre fedi e credenze, e poi allora piuttosto che la saggezza della Kabbalah, cioè lavorare nella connessione del Bore tramite ama il tuo amico come te stesso, allora loro hanno la tendenza verso la mistica. Così succede, cioè vediamo che tutta questa guerra dove siamo è la guerra per il bene della connessione, perché lì troveremo la connessione ed anche l'adesione con il Bore. Beh, continuiamo. Siamo in pagina 800, seconda colonna, in basso. Con quanto detto sopra potremmo interpretare ciò che dice il Santo Zohar, perché di una certezza che l'uomo deve occultarsi, nascondersi quando il sabotatore non lo vedrà, perché chiunque è visto davanti a loro, il sabotatore ha il permesso di corromperli. E nell'interpretazione dice, dell'interpretazione della scala dice, che perciò il Santo Benedetto gli sia chiedeva di coprire Noè, di nasconderlo da tutti gli occhi, dall'acqua del diluvio, perché l'acqua spingeva Noè verso l'arco, cioè perché egli vedeva l'acqua del diluvio ed aveva paura, e perciò si avvicinava all'arco. Ed occorre capire come si può dire rispetto all'angelo sabotatore che se Noè entrava nell'arco, allora l'angelo non lo vede, perché sta nell'arco. Come è possibile capirlo se il Santo Benedetto gli sia consigliava a Noè di entrare nell'arco, perché il sabotatore non lo vedeva? Certo, quando vedeva l'arco, cosa pensava? Che questo è un arco vuoto, senza persone? Eppure se il sabotatore era materiale, certo vorrebbe vedere ciò che c'è nell'arco. E soprattutto un angelo non vede che ciò che c'è nell'arco. È possibile? Ma nella distinzione del lavoro occorre interpretare che il sabotatore vede in queste persone che camminano al di sopra della ragione. Con loro egli può argomentare negli argomenti di chi e cosa. Eppure quando il Signore diceva che entrava nella distinzione di Binah, che si chiama il mondo del nascosto, il mondo nascosto, che è coperto davanti agli esterni, cioè davanti alle persone che vanno con la mente esterna, il sabotatore può vedere perché hanno il linguaggio comune, cioè dalla distinzione dell'esteriorità. Eppure quelli che camminano al di sopra della ragione, che si chiamano, che fanno tutto per via della fede di Dio e tramite la fede dei giusti, che loro danno la guida come camminare e raggiungere l'adesione di Dio e di meritarsi alla mente interna, che si chiama la mente della Torah. In questo luogo ho discernito che l'angelo sabotatore non ha nessun mezzo di vedere, dato che la sua visione sta nei vasi di ricezione. Perciò dissero i nostri saggi, dato che è stato dato il permesso al sabotatore, non può distinguere tra il bene e il male. Abbiamo interpretato che l'intenzione è che quando c'è il permesso al sabotatore, anche queste persone che si ingaggiano nella ricezione con lo scopo di dare un assoluto, loro si chiamano i buoni. Ad ogni modo, dato che si ingaggiano nella ricezione, può essere questo angelo può parlare male. Perciò anche essi entrano nella distinzione di Binah, che sono i vasi di dazione assoluta, dove non c'è nessun appiglio alla sitracha, all'altro lato. E questo si chiama che l'angelo sabotatore non può vedere chi sta nell'arca, perché tutto il suo appiglio è soltanto nei vasi di ricezione. E in essi può parlare male. Però chi entra nell'arca, cioè che è la distinzione di Binah, il vaso di dazione assoluta, la sitracha non li vede.
Rav,
come facciamo a costruire il gruppo come l'arca, come un rifugio, come una specie di fortezza, come una specie di fortezza? Come facciamo a costruire il nostro gruppo così, dove ognuno saprà di sicuro e capirà certamente che là può nascondersi, trovare le forze, ricevere l'aiuto, guarigione da tutto ciò che ha, ed anche di sostenere tutti? Cosa ci manca perché il gruppo riceva questo carattere? Prego. Quello che ci manca è l'adesione al Bore. l'autoannullamento davanti alla società, davanti al gruppo dove siamo. Se riusciremo a fare questo, saremo in adesione al Bore. Ci manca la nostra conoscenza del male e dipendenza totale tra gli amici, e la conoscenza che è possibile uscire da me stesso solo preoccupandomi e prendendo cura degli amici. Sì, più e più continuiamo a rafforzare questi stessi principi. Non so cosa aggiungere.
Nel
tempo che l'uomo ha le forze, lui investe nel gruppo tutto ciò che può, e veramente allora il gruppo gli dà, quando non ha le forze, gli dà la forza di entrare, di nascondersi sotto le sue ali. Sì, ciò che gli amici dicevano è anche certo la grandezza del Bore e la gioia e lo spirito di confidenza, che sono le cose più importanti. Sin dal congresso c'è un rafforzamento molto gruppo per quanto riguarda questo lavoro. Si sente molto che quando io mi preoccupo per gli altri, prendo cura degli altri, rafforza il sabotatore, rafforza la fortezza per gli altri. Il problema è che il sabotatore ci fa pensare che il pensiero dell'uno sugli altri non funziona così tanto, ma questa è la guerra dei greci. Dobbiamo proprio insistere che il pensiero dell'uno sugli altri è la cosa più importante. Questa fortezza viene costruita dall'interdipendenza tra di noi. Quando sentiamo che la nostra vita ci dipendiamo uno dall'altro, e così costruiamo lo spirito di grandezza e di importanza e di adesione al Bore, tale spirito che veramente sempre fa tutti rimanere al di sopra dell'acqua. Abbiamo bisogno del patto, dobbiamo rinnovare sempre il patto, che ognuno dà all'altro la confidenza, la sicurezza del cammino, uno dà proprio l'appoggio. Deve essere sempre la bisogna rinnovare sempre. Quando ho bisogno della fortezza? Ho bisogno della fortezza quando c'è il guaio. A chi posso rivolgermi quando ho il guaio? Solo al gruppo, cioè il nostro gruppo è la fortezza, è la nostra capacità di venire con tutte le difficoltà, e così io posso sostenere gli altri. Così viene costruita la fortezza. Rav, quali sono i muri della fortezza? Come si dice, i muri delle mie torri, quali sono i muri? E questa è la cosa fondamentale. Come facciamo a costruirli, a fortificarli, prendere cura di loro ed esaminare ogni volta se questi muri sono capaci di resistere quelli che vogliono frantumarli? Prego. I muri sono queste cose che ci lavoriamo sempre, sono la grandezza e l'importanza dello scopo e lo stato d'animo della società, l'autoannullamento. Sì, abbiamo appreso che questo si chiama Emunah, fede, che questa è la confidenza totale, che proprio l'adazione assoluta, proprio la connessione, proprio l'autoannullamento, questa è la verità, e ci andiamo proprio fino alla fine con il sostegno reciproco. Bisogna creare questa atmosfera nella società, proprio il calamite, tutto ciò che gli amici dicevano. I muri sono tutto ciò che costruiamo nel cammino tra di noi, nell'aiuto reciproco, nell'arvut, nel nostro impegno, tutte le cose che abbiamo costruito che ci rafforzano quando noi siamo davanti al tumulto. È il timore che ognuno di noi deve costruire in modo di non mettere danno in tutta questa creazione, e per questo dobbiamo aprire sempre il cuore, proprio chiedere che in ogni singola parola il Bore sia dentro. Ed anche se non riusciamo ad aprire il cuore, chiedere allora che il Bore apra il cuore per gli amici, perché se sentiamo l'amore, allora siamo in questo, come hai l'amore per il bambino, dobbiamo svilupparlo tra di noi, e allora veramente saremo proprio uno nell'altro. I muri sono tutti i principi di Rabash, tutti i consigli dei cabalisti che noi li implementiamo nella società, li mettiamo proprio come una base, una colonna che vada davanti tutti i nemici, solo fortificare questo ed ingrandirlo la società. E così, Rav, ci sono le domande? Sì, Benzi, solo presto. Il diluvio e questi stati normalmente succedono anche tra gli amici stessi. Rav, certo, certo, ma noi prendiamo in considerazione solo questo, solo quello che succede tra di noi, cioè il rigetto dell'uomo dal gruppo, neanche un rigetto chiaro, ma così un raffreddamento che uno sente di allontanarsi, non ha più interessamento, sì, anche questo. Allora, se succede tra di noi, tra gli amici, che così il diluvio li attacca insieme. Rav, che significa se? La saggezza della Kabbalah sta parlando solo di questo. Stiamo parlando del vaso dove si rivela il Bore, dove realizziamo l'adesione. Questa è la società. Non abbiamo altre cose da discutere. Solo la connessione tra le persone dove si rivela il Bore, non se. Questa si chiama la Divina Presenza, Shekhinah, e là devono essere, là tutti devono guardare. Allora, se c'è il diluvio, allora non si può fare più niente, bisogna costruire il muro ancora prima. Beh, non siamo i padroni di quello, su quello che succede, ma vedi, Noè aveva ricevuto penso che sarebbe stato il diluvio e cosa bisogna fare, come bisogna costruire l'arca. E noi la stessa cosa, costruiamo la nostra arca, il nostro gruppo. Cioè, esiste solo la connessione, a parte questo non esiste niente. Questa è la cosa che dicevo, che tra tutte le fedi, credenze e la vita c'è la connessione dove si rivela il mondo superiore e così via. L'uomo non ha nessun altro lavoro, allora cosa stai chiedendo? Qual è il consiglio così per noi quando siamo aggrediti dal diluvio e vediamo che non possiamo resisterlo? In qualche modo, Rav, prima di tutto non vedo che c'è questa cosa per il momento, può essere, verrebbe, non mi pare che verrà in questa forma proprio come il diluvio, succede in casi molto speciali, però se verrà si vede che saremo pronti per questo. Non occorre pensarci, noi abbiamo il lavoro sempre nel rafforzare la connessione tra di noi. Questo significa la costruzione del muro, fortificare il muro, e più l'uomo sarà investito nel desiderio del gruppo, ciò significa che lui è investito nella fede, al di sopra della ragione, la ragione del gruppo, in paragone alla sua ragione. Questo si chiama la fede al di sopra della ragione. Così andiamo avanti. La cosa più importante è di realizzare solo connessione, 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 di più, di più, di più. Lungo tutta la Torah, se voi vedrete che la guerra riguarda solo questo, ti sarebbe chiara tutta la Bibbia, proprio tutto. Non si tratta di nessuna cosa se non questo. Dopo apri tutti i testi della Gemara, Mishnah, c'è solo questo principio. La costruzione del vaso per la rivelazione del Bore, per l'unione con il Bore. Sì.
Non mi è chiaro
il suo riferimento alla distinzione di Binah. Dice, questi sono chassadim coperti, cioè nonostante non vede che siano chassadim, ad ogni modo lui crede al di sopra della ragione e dice hanno gli occhi e non vedranno. E questo si chiama la distinzione dell'arca. Cioè, se capisco bene, qui si tratta di uno stato che uno non sente. Chassadim, solo crediamo che è così, l'uomo si eleva al di sopra del proprio ego, del desiderio di ricevere, e di nuovo si trova nella qualità di Chassadim e di Binah. Là ci sono tutti i discernimenti. Prima di tutto arrivare a Binah, per questo bisogna lavorare, passare su tutti i vasi di ricezione. È la Malchut che si innalza a Binah. Che significa? Tutte le distinzioni della Malchut, partendo da zero fino a i 620 desideri che ha, io devo passare tutti questi desideri ed innalzarmi al di sopra di ciascuno di loro ed essere così che piuttosto di voler essere in ogni singolo desiderio, fare per il mio bene, devo fare per il bene del gruppo. E questo significa che io mi innalzo da Malchut a Binah. Allora io correggo tutti i miei desideri, non una parte, non come a volte disegniamo nel parzuf che è solo una parte del parzuf, allora ci pare che si tratta solo di una parte dei desideri. No, tutti i desideri sono corretti nella luce dell'emunah, cioè raggiungiamo chassadim. Cioè io posso, non ho il desiderio dove non posso essere sotto la contrazione, la restrizione, sotto la decisione che sono al di sopra di questo.
Sì.
E allora come mai scrive nonostante vede che sia chassadim? Perché anche questo esiste, che io non vedo che sono chassadim, io sono comunque al di sopra di questi desideri, perché chassadim sono il piacere e chi prova gioia nella sua parte. Allora ci sono stati che io non provo così gioia da ciò che ho, e comunque io apprezzo i chassadim e sono tutto è al di sopra del desiderio di ricevere. Stiamo parlando nei confronti di questo. Allora in questi stati c'è l'oscurità e la luce di chassadim, che acquisisco sempre questo di fronte a questo. La luce di chassadim è anche luce. Anche questa è luce, riempie i vasi, non è semplice. Noi crediamo che sia solo un distacco, io sento che così credete. Diciamo fino all'età di Bar Mitzvah, 13 anni e un giorno, questo si chiama Katnut e si chiama Chassadim. Ma che cos'è? È l'uomo che cresce, acquisisce tante cose e studia tanto, più di prima, e da Chochmah lui l'acquisisce, solo non sa lavorare con essa, solo non è capace di lavorare con il desiderio, il suo desiderio di ricevere, proprio convertirlo in Ashpa, però si trova. Come si può dire? Ci sono tante sfumature in chassadim. Non ho le parole. Insomma, solo pensate che non è semplice. Che essere chafetz chesed, desideroso di chesed, poi nell'arca. Quando si esce dall'arca, dopo il diluvio, diciamo. Allora iniziamo a lavorare con ricevere, con lo scopo di dare l'assoluto. Iniziamo a lavorare con la terra, con tutto ciò che c'è sulla terra. Non è ancora la terra di Israele. Anche in questo ci sono i gradini. Cioè c'è una situazione dove veramente questo gradino di Binah, dove ti innalzi al di sopra di tutto il desiderio di ricevere, però ancora là, in questo innalzamento ci sono i livelli. Rav, certo, tu ti innalzi al di sopra dei tuoi desideri, tutto viene edificato solo in base ai desideri. E i tuoi desideri hai 613 o 620 desideri, al di sopra di ogni singolo desiderio ti elevi al gradino di Binah. E poi questo riguarda anche le connessioni tra i desideri, così viene costruita l'arca. E dopo che questa stessa situazione succede, io mi innalzavo, ancora non vedo i chassadim, non sento. Sì, sì, c'è in questo cammino il fatto che non vedi. Perché che significa vedere o no? Questo è il fatto della correzione dei vasi. Io non vedo niente, dopo io correggo il vaso fino al punto che nello stesso vaso ciò che non vedo niente continua a non vedere niente come prima, ma per me è già una visione.
Devo pensarci un pochino, dice Hanoch.
Ma zani loro è.
Che significa non vedo? Vedere nella luce di Chokhmah. Che significa non vedo i chassadim?
Shani.
Che io.
זה סגינה אור, כן?
Questo è il cieco, c'è questo concetto del cieco.
דווקא.
Che proprio col fatto che io non vedo niente nella luce di Chokhmah.
אני מתחיל לראות בריאה אחרת.
Inizio a avere un'altra visione.
אני מתחיל לראות את החסדים בזה.
Inizio a vedere i chassadim in questo.
לא.
No. Così passiamo a sentire il mondo superiore, che non è nei nostri sensi, è nella visione tramite l'oscurità. L'oscurità diventa luce. Troviamo la. Così non. Finiamo con l'articolo. Quali sono i componenti che fanno il muro? Il muro facciamo solo dalla nostra connessione. E il muro sono questi chassadim, come l'arca, come i muri dell'arca, che sono fatti solo da chassadim, dall'adazione agli amici. Se sento l'oscurità, devo chiudere gli occhi, devo chiudere me stesso e correre a dare una seduta alla società. In questa maniera ritorno proprio alla luce. Anche se la vedo o non la vedo, non importa, ma questa è l'unica opportunità che io posso passare correttamente l'oscurità. Perché l'oscurità significa la rivelazione dei grandi vasi, per questo io ci vedo l'oscurità, sì? E come studiamo in mezzanotte, questa è la rivelazione dei vasi nuovi, e io devo dare un saluto, dare un saluto, dare un saluto, per quanto è possibile, fino a che, tramite questo, richiamo con i miei sforzi. Richiamo l'aiuto dall'alto e c'è l'accoppiamento di Abba e Ima che chiarificano questi miei vasi nuovi dove sento l'oscurità, e allora mi preparo per il mattino, per la giornata. Perciò non abbiamo nessun altro lavoro in tutti i tempi se non connessione, la potenza della connessione che cresce sempre di più. Perciò dicevo che questa è la differenza tra coloro che camminano nel lavoro di Dio per scoprire il Bore, per portargli il compiacimento in questo, e tutte le fedi, le religioni, gli altri rapporti che per quanto riguarda la nostra vita, che possono fare quello che vogliono e confondersi con altri metodi, però non lavorano sulla connessione. Questa è la differenza basilare tra il fatto che sono caduti dopo la distruzione, hanno continuato nel distacco gli uni dagli altri e già sono raggiunti all'ebraismo e non al lavoro di Dio, il servizio di Dio, che fino ad oggi sono in questo. Ed è del tutto, non è questa Torah che Avramo voleva osservare, o Mosè, tutti i nostri grandi e santi nel popolo di Israele. Sì. Nel nostro mondo, diciamo, intorno a Gerusalemme c'è il muro e questo muro non si muove, sta sempre nella stessa, nello stesso luogo, ma anche il nostro muro non si muove, c'è un'altra cosa che si cambia, sempre rafforziamo il muro, ma bravo, nella spiritualità è così, è immobile, il mondo dell'immobile, il mondo spirituale è sempre sì che si cambia.
אבל אנחנו יכולים להגיד אחרת, כמו שאנחנו לומדים.
Però possiamo dire diversamente, allo stesso modo che studiamo sul mondo di Azilut, in paragone al mondo di Bia, possiamo dire, noi diciamo che Parsa può scendere da scendere, questo diagonale, se lo studiamo in maniera privata, dall'altronde diciamo no, la Parsa non sta nel luogo, ma tutti i vasi si elevano dall'alto in basso, dall'alto, dal basso in alto. Allora questo dipende. Come lo spieghiamo, però non abbiamo tutto questo, tutti questi interessi di prendere il fatto dalla storia, perché c'è tutto giusto e tutto parla della guerra, come rafforzare il muro, Gerusalemme, la terra di Israele, come rafforzare il vaso. E in questo sta il nostro lavoro. Cioè, prima di tutto, per qualsiasi cosa che sia, tutti i casi che possono venire da fuori, l'unico scopo che deve rimanere è soltanto la consolidazione che porta verso la connessione giusta, perché essere più vicini possibile alla rivelazione del Bore, all'identificazione, all'adesione con Lui. E se il tempo permette, dobbiamo fare divulgazione, perché così si esige da noi, soprattutto nei nostri tempi. Ma ad ogni modo, la connessione e la preparazione interna sono le cose più importanti. Oh, che vi succede? Non so. Che cosa hai? Misha dal gruppo giovane di Mosca chiede: allora la differenza tra il lavoro di Dio e il lavoro dell'ebraismo è soltanto sta nell'intenzione? Non so, solo nell'intenzione, anche nell'azione, quando costruiamo la società dove ci dove siamo unione degli amici, pasti, ma certo alla fine dei conti tutto si aggrega e si stabilisce nell'intenzione, tutto viene chiarificato nel pensiero, perché che può essere, non puoi distinguere nell'uomo. Beh, a volte lo vede secondo i libri che legge, ma può essere anche il contrario. Ma devi pensare qual è il suo scopo. Questa è la differenza tra l'uomo esterno e l'uomo interno. La connessione o mancanza di connessione, lo scopo della connessione o la mancanza dello scopo della connessione, questa è la cosa che distingue tra la saggezza della Kabbalah e l'ebraismo, sì. Questo è chiaro. E non succede tra le fazioni. Può essere nella saggezza della Kabbalah stessa, alcuni metodi. Abbiamo visto durante la storia che proprio non potevamo magari sederci insieme ad alcuni gruppi, altri gruppi di kabbalisti. Nonostante la direzione era di sicuro verso la connessione, però se erano metodi, anche prima dei Baal Shem Tov c'erano i gruppi, ma lui ha aggiunto tantissimi discernimenti a questi gruppi, ed anche nel fatto di introdurre questo metodo della connessione, in genere il lavoro di il servizio di Dio, il lavoro di Dio, come scrive Baal HaSulam, che il lavoro di Dio ci proveniva da dal Baal Shem Tov. E allora lui, Baal Shem Tov, insegnava tanti alunni, 28 mi pare, aveva 28 alunni nell'aula, e loro diventavano i primi rabbini Admor del movimento chassidico. Allora ognuno apprendeva da lui secondo il proprio stile. E noi vediamo che Belz, Viznitz, Breslev, Gur, nomi di corti chassidici, hanno diversificazione tra di loro, anche se l'essenza è la stessa cosa. Ma poi era, oggi già c'è difficoltà a parlare di questo, però comunque erano diversi. Ognuno dalla radice della sua anima si sentiva un po' diversamente, e ad ogni modo non era capace di passare esattamente la stessa cosa. Non è che diventa il tubo quello che insegnava il Baal Shem Tov, così lui la stessa cosa lui passa. Comunque noi sì diciamo che bisogna essere come il tubo, ma il tubo fa accoppiamento a collisione e riceve dal superiore supremo, e lui stesso diventa il superiore e passa nell'accoppiamento collisione all'inferiore, cioè diventa un passaggio. Magari il tubo non è esattamente l'analogia corretta, ma diciamo più il passaggio, come il modem, come un adattatore. Perciò sì, ci sono tanti gruppi, erano soprattutto in quei tempi, e sono diversi, anche se per quanto riguarda l'essenza del lavoro di Dio è lo stesso lavoro. Roman da Nuremberg chiede: come facciamo ad esaminare i nostri muri, ma dobbiamo sempre ingaggiarci di questi esamini, di questi controlli, verifiche? No, non deve essere questo controllo, perché se c'è sempre il lavoro nella fortificazione dei muri, allora sempre ti si dimostra dove non vai bene e dove devi aggiungere. Te lo si dimostra, e perciò verrebbe da sé. La cosa più importante è di fortificare. Sì. Cesar Valerio da Brasile chiede: e allora l'incremento dell'ego è buono o male? L'uomo deve benedire l'ingrandimento dell'ego e tutti i problemi e guai, perché hanno scoperto che i suoi vasi frammentati, che se va avanti allora porta all'adesione, allo scopo della creazione. Allora sebbene non è buono ed è difficile, è tutto, però l'uomo che lavora, lui prova gioia dal fatto che gli arriva il lavoro, perché nel lavoro stesso lui sente già il guadagno. Beh, almeno, perlomeno si trova in questi gradini dove c'è ancora il lavoro a parte e il guadagno a parte, come è da noi. Ma dopo ciò diventa il lavoro stesso, cioè lui con la gioia benedice la risveglia l'alba, l'oscurità e dopo la luce, dato che per lui, come scritto, fu il giorno e fu la notte un unico giorno. Sì, Vlad, lei diceva all'inizio della lezione che la grandezza deve essere la grandezza dell'adesione, questo è lo scopo. Non la grandezza della società, la grandezza della società è la grandezza del Bore. E la grandezza del Bore è una cosa molto annebbiata. Il Bore è una parola che ognuno dice, il Santo benedetto di sia, Signore, Dio, io non so, nessuno capisce in questo, nessuno lo sa. Ma se diciamo adesione, ciò significa questo, che c'è un criterio superiore, che è l'adesione assoluta pura, è l'adesione secondo l'uguaglianza della forma che io devo raggiungere in questa uguaglianza della forma ad essa. Cioè io quando parlo di adesione sto parlando del concetto lì dove c'è anche il Bore, la creatura, e la connessione tra di loro che deve essere alla fine, e perciò io in questo mi sbaglio di meno. Perciò l'importanza non è il Santo Benedetto di sia, che io non so che cosa sia, e non il Bore, e non il gruppo, e non niente, ma l'importanza alla fine dei conti, l'importanza dell'adesione. Questo è quello che dice Baal Sulam, Israele, la Torah, il Creatore, il Santo Benedetto di sia, che sono un'unica cosa. Questa è l'adesione pura alla quale vogliamo avvicinarci, cioè aderirci. Israele, la Torah, il Creatore, Santo, che sono un'unica cosa. La direzione stessa mi parla dell'adesione. Questo è più sicuro se stiamo parlando di qual è lo scopo della creazione e adesione. Ed anche Baal Sulam scrive: sì, Valerio da Naria chiede come viene espressa la connessione nel gruppo e questa preparazione nel gruppo del muro. Nel lavoro vogliamo sempre rafforzarci, vogliamo sempre rafforzare la connessione, lo scopo, dare la grandezza dello scopo a ognuno, soprattutto dimostrare, ognuno dimostra all'altro quanto noi applichiamo, implementiamo i consigli di Rabash. Sì, Terence.
Rav, pourquoi est-ce que depuis hier tu dis que tu n'as pas les mots pour t'exprimer?
Rav, come mai lei dice da ieri che non ha le parole di esprimersi?
No,
no, io esprimo solo che sono un po' malato. Ho un po' di pressione di sangue, questi fenomeni, allora mi è difficile, diciamo ieri nella lezione, l'introduzione alla scala, l'interpretazione della scala, non ero concentrato per tutto. Allora è così, no, no, è un fatto di, della bestia. Non... E allora cosa noi possiamo fare? Va a pregare che io abbia la salute. Tutto andrà bene, grazie.
Abbiamo
parlato del fatto che bisogna costruire il gruppo, costruire i muri, combattere la connessione. Tutto questo lavoro è il lavoro che facciamo dentro di noi, è un lavoro interiore. Rav, non c'è di più. Non importa qual è il tipo di lavoro, ma tutto succede dentro. Come può essere diversamente? Che significa che dentro io combatto la connessione? Ma che cosa combatto? Tenerti e tenere gli amici che siano sempre pronti per l'adesione, per la connessione. Anche noi dobbiamo capire che prima di tutto si tratta del pensiero. Io ora esco a, questo, a questa tenda grande della, in Tel Aviv e facendo altre azioni. Io soprattutto sempre penso allo scopo. E l'azione fisica allora diventa l'azione spirituale, veramente piena di contenuto e forza. Altrimenti no. Dobbiamo sederci prima di questo, ad intenderci, connetterci e nel tempo del lavoro ricordare uno all'altro. Sì. Che cosa significa costruire in me il gruppo? Perché anche ieri nell'esercizio che lei dava diceva prendere la ravut dal gruppo. Rav, noi da tanto tempo stiamo parlando del fatto che io devo raffigurarmi questo modello, che il gruppo è il modello spirituale che sta nella collezione di tutti i nostri desideri, intenzioni che hanno la tendenza verso la, il desiderio ardente per il Bore. Io cerco di fortificarlo e di tenere questa cosa in me. Io devo raffigurarmi che in ogni singolo momento questa cosa dipende da me, che io sollevo il gruppo come
Atlas.
Atlas si dice?
Atlas è Osef del Mapot.
Atlas è...
Hercules.
Hercules. No, è uno di loro. Sono diversi. Ci sono quattro.
Atlante.
Allora, cosa posso fare durante la giornata per combattere la connessione? combattere per la connessione. Rav, questo è ormai un tema per il workshop. Chiedi agli amici, passiamo alla parte successiva della lezione.